Buongiorno a tutte e tutti, state ascoltando Radio Onda Rossa 87.9. Eccoci qua con l'approfondimento della giornata. Parleremo questa prima ora di antirazzismo. Parleremo con un ospite in collegamento da Trieste. Parleremo di preciso di una fanzine antirazzista prodotta, autoprodotta da una serie di collettivi, individui che si intitola Antirezzin, so da dove vengo, che è stato prodotto in occasione della settimana antirazzista che c'è stata alla fine di marzo, e questa fanzine poi è stata distribuita in varie librerie su tutto il territorio nazionale, e quindi ci dà anche l'occasione di parlare con una delle persone direttamente interessate, una delle autrici, che si chiama Wissal, che saluto. Buongiorno Wissal, ci senti? Buongiorno. Allora, proviamo a richiamare. Ecco, scusate, riproviamo. Wissal, ci senti adesso?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, finalmente, grazie mille di essere con noi. Allora, stavo dicendo che oggi vorremmo parlare appunto di questa vostra fanzine bellissima, che dico sudo, che si può anche scaricare in rete a razzismobruttastoria.net. Stavo dicendo che è stata distribuita in occasione della settimana antirazzista alla fine di marzo, e in varie librerie su tutto il territorio nazionale. La cosa interessante è che è passata abbastanza inosservata da parte della stampa mainstream, però ha suscitato l'ira della destra, di alcuni ambienti di destra, tra cui anche la Meloni, di cui possiamo anche parlare dopo, e che si sono anche arrabbiati in particolare a un tuo pezzo, un pezzo molto bello, che scopriremo tra un po'. Quindi niente, volevo iniziare, insomma, sentendo da te, magari ci vuoi anche presentare. Siamo contenti di sentire una compagna da Trieste. E tu sei nato in Marocco e sei però cresciuto in Italia tra Umbria e Veneto. Sei un'attivista femminista, non una di meno, scrittrice, rapper, artista, e poi nonché uno delle autrici di questa fanzine, che è una quarantina di pagine, che è la cosa molto bella, molto, secondo me, forte di questa fanzine, è che è un prodotto che arriva da basso, è un altro tipo di antirazzismo, questo autodichiarato che non è quello scolastico dei professori, ma è fatto dalle persone direttamente interessate, appunto persone con background migratorio. Quindi ecco a te la parola, Wissal.
Sì, hai detto bene, è un prodotto scritto dalle persone direttamente interessate, diciamo, è stato pensato proprio con questo fine. Inoltre ha coinvolto, diciamo, persone che fanno, pensano e si identificano in vari tipi di antirazzismi, diciamo, perché anche parlare di antirazzismo come se fosse una corrente molto chiara, molto specifica, è riduttivo, no? Ci sono forme e anche pratiche diverse, però quello che ci ha unito l'abbiamo scritto nella copertina. So da dove vengo, cioè so cosa mi ha portato a essere qui, a in qualche modo incrociarmi con le vostre vite, con questa lotta che è quella antirazzista. La consapevolezza di che cosa significa non essere italiani o essere comunque italiani non riconosciuti in questo paese è molto forte, ed è forte anche il fatto che per la politica istituzionale continui a non essere una priorità, mai, mai. Tante battaglie, diciamo, si parla sempre di immigrazioni, si parla sempre di stranieri, però di fatto non si parla mai per noi, ma sempre su di noi, come se fossimo sempre e comunque l'oggetto del discorso. In questo caso invece noi ci siamo fatti soggetti e abbiamo costruito un oggetto che fosse un piccolo passo, perché ci piacerebbe continuare, no? Questo è il numero zero, è stato ecco. Un esperimento anche nella modalità, diciamo, una redazione caotica, un esperimento costruito davvero tra persone comuni, ecco, nessuna persona tra di noi era una, diciamo, una redattrice di una rivista o qualsiasi cosa. Abbiamo voluto farlo a prescindere, abbiamo voluto farlo con persone che militano in varie forme, pensando che chiunque potesse diciamo prendere parola, e quindi anche andando oltre alla visione dell'opinionista, no? Come una figura specifica, o dell'intellettuale come una figura alta, ma dando priorità soprattutto a chi fa lotta dal basso, attivismo dal basso, e quindi pratiche militanti di vario genere, artistiche, politiche, in ogni caso, ecco, il fine era trovare un punto in comune, trovare uno strumento in comune, e alla fine è stata questa fanzine.
E poi ho visto, cioè, tra le varie presentazioni che avete fatto, i vari video, che in realtà il progetto nasce, in realtà parte pochi mesi fa, quindi è stato un processo abbastanza veloce, insomma. Ho dietro le quinte ci sono anche comunque, no, delle collaborazioni già in vita da tempo, magari non lo so se c'erano già testi, perché poi la cosa della fanzine da sottolineare, che al di là di essere molto multivocale, ci sono vari registri, ci sono storie, interviste, c'è il tuo manifesto, per esempio, c'è il pezzo sul prodotto immigrato lordo, che magari ne parliamo dopo, c'è anche il fumetto, quindi comunque un prodotto forte. Però, cioè, la cosa che mi interessa magari il processo di
ci abbiamo messo arrivati. Pochissimo, un mesetto.
Wow, allora ci saranno tantissimi numeri da venire se ci avete messo così poco. Beh, cioè, comunque stiamo parlando di una quarantina di pagine, no?
Sì. No, diciamo che magari metterci un po' più di tempo non è male, anche per fare le cose con più relax e calma, perché è stato un mese molto intenso, soprattutto perché noi abbiamo lanciato, noi intendo un gruppo di ragazze che collabora con Razzismo Brutta Storia, abbiamo lanciato questa call, sì, con solo l'intento di dare voce a soggetti razzializzati, chiunque fosse, propendendo, cercando in qualche modo di trovare un equilibrio tra le proposte in termini di forma e di anche ovviamente riconoscimento della propria comunità politica, non so come dire, di coerenza generale, no? Per quanto siano storie molto diverse, però ci interessava anche capire un po' l'orizzonte. Questa call ha avuto un forte successo, nel senso che sono arrivate molte candidature. Abbiamo specificato le persone bianche, diciamo, che in questa uscita specifica noi intendevamo dare voce soltanto alle persone razzializzate. E questo non significa che l'antirazzin ha questa linea sempre e comunque, però era importante che il numero zero partisse proprio dai soggetti razzializzati, e quindi abbiamo scartato chi il razzismo non l'aveva vissuto sulla propria pelle. Successivamente abbiamo fatto delle riunioni per conoscerci, per confrontarci, diciamo che è stato un po' un lavoro parallelo, no? La prima riunione abbiamo spiegato qual era il fine, un po', che ci immaginavamo, però chiedevamo il coinvolgimento anche dell'idea finale a tutte e tutti, in modo da non far sembrare che ci fosse un confine tra redazione e collaboratrice, collaboratore, no? Non era questo il fine. Abbiamo un po' messo tutto sul tavolo, cercando di dire: vogliamo fare questa cosa, vogliamo farla insieme a voi, cerchiamo di lavorare come un gruppo unico. Quindi abbiamo raccolto tutti gli spunti che sono arrivati, tutti i desideri delle persone che sono emerse, le idee sono nate in quel momento durante il confronto, anche rispetto ai contributi, perché l'idea iniziale è stata: se noi facciamo una call per chiedere un contributo, non c'è una riflessione politica, non abbiamo costruito un percorso insieme, no? Abbiamo semplicemente raccolto dei materiali che poi dopo ci facciamo quello che vogliamo. Non è il percorso che ci interessa. Quello che ci interessa è intanto chiedere: come vi immaginate una fanzine? Come vorreste partecipare e chi siete? E poi alla prima riunione abbiamo, insomma, capito la prima idea di fanzine, che è andata avanti poi in un confronto, diciamo, più individuale, più collettivo con tutti quanti, per cercare di immaginare sempre più il risultato finale, perché effettivamente non si poteva immaginare fino alla fine, diciamo, fino a che non avessimo chiuso definitivamente l'impaginazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Comunque, per capirci, voi sapevate, cioè già dall'inizio c'era il progetto per far uscire fine marzo questo fanzine, che poi ha avuto anche un appoggio da parte, diciamolo pure, da Feltrinelli, ha avuto anche un piccolissimo finanziamento, anche se la destra ha gridato allo scandalo, da parte del ministero. Questo era già alla partenza, o voi siete riusciti anche a cogliere a strada facendo questi aiuti per poi avere anche una distribuzione più?
No, sono arrivati, noi volevamo comunque farlo questo progetto, nel senso che è un po' un desiderio che volevamo fare da tempo, soprattutto dopo Future, dopo questo libro, questa idea di continuare a raccontarci, a scrivere.
Per chi non lo conosce, diciamo subito, Future è un libro curato da, se non mi sbaglio, Ejaba Shego, giusto?
Sì,
è una serie di scritti di persone di background migratorio, cioè non diciamo seconda generazione, perché oramai non ha più neanche un senso da parte chi magari l'ha usato in passato, almeno quello ho capito. Comunque scusa che ti ho interrotto. Quindi Future è un libro che è uscito ormai 2-3 anni fa, giusto?
Sì, sì. 2019, sì, penso 2019, 2 anni fa ormai.
E quindi già era
quindi già sì, continuare a raccontarci, uscire dalla logica anche social, eccetera, per cui fare un prodotto qualitativamente costruito, eccetera, eccetera. E la fanzine era un desiderio che era nato da mesi. Noi volevamo farlo a prescindere. Poi in corsa è entrato questo progetto, sono entrati questi finanziamenti, ma noi avevamo già iniziato a lavorare, altrimenti non saremmo mai riusciti a farlo uscire per la settimana antirazzista. Sì. Sarebbe stato impossibile. Anche perché Lunar ti risponde una settimana prima, diciamo, della settimana antirazzista, non è che ti dà tutto il tempo. Però ecco, è interessante come pur volendo in qualche modo strappare, no, una come dire, un protagonismo tra virgolette attraverso questa fanzine, ecco che l'estrema destra italiana, quella destra della Meloni, ci ha invisibilizzati nuovamente, dando la responsabilità al governo, a Palazzo Chigi, a Unar, eccetera. Non riesce comunque a guardarci in faccia, questa è la cosa interessante, no?
Mm-hmm.
Non riesce comunque a scontrarsi, diciamo, direttamente contro di noi, ma si attacca allo scandalo che un governo, un finanziatore, insomma, fa un investimento, ecco.
Sì.
Dopodiché non si rende conto che, insomma, il progetto che era stato finanziato per Razzismo Brutta Storia era un progetto molto più ampio. La fanzine era soltanto una parte, oltre al fatto che abbiamo sfruttato quell'occasione semplicemente per renderlo sostenibile e gratuito, ma non sicuramente perché insomma sia stato rilevante per noi quel finanziamento. Mm-hmm. In ogni caso, la questione non è centrata tanto sul finanziamento, che l'antirazzismo dovrebbe essere una lotta politica collettiva, ma si è incentrato su il perché ha finanziato un progetto che forse ha esagerato nei toni, cioè una resiste da tempo, però viene continuamente attaccato perché ogni tanto pare che, diciamo, finanzi delle cose che non rimangono in una cornice più o meno stabilita, no? In una specie di fino a qui accettabile, da qui in poi l'antirazzismo diventa una minaccia.
Sì.
E la minaccia l'hanno sentita attraverso alcuni contributi, come appunto il mio manifesto per la sostituzione etnica e anche il fumetto dove si parlava della
Didier, l'avvocato, esatto, di origine ivoriano che sta a Napoli, giusto?
Sì, esatto.
Senti, prima di passare, cioè, mi farebbe piacere anche un po' ricostruire il tuo manifesto, magari lo possiamo anche leggere pubblicamente ai nostri radioascoltatori, ma ci puoi fare un veloce riassunto del contenuto, allora, della fanzine? E poi, giusto una curiosità, quante copie siete riusciti a stampare e distribuire?
Allora, ci sono in giro per l'Italia 10.000 copie gratuite. E sono stanno circolando in tante librerie indipendenti, oltre alla Feltrinelli, e a Bologna sono state distribuite anche in piccoli negozi, locali, kebabari, insomma, la distribuzione essendo gratuita abbiamo pensato che poteva essere carino anche farla distribuire in tutti gli spazi di socialità possibili. E così come anche a Milano, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Verona, a Padova, a Reggio Emilia, a Torino, ad Ancona, insomma, eccetera, eccetera. La distribuzione è stata abbiamo cercato di in qualche modo farla arrivare sicuramente in tutte le città delle persone che hanno contribuito, ma non solo, farla arrivare anche di solito dove non riusciamo ad arrivare, come a Palermo per esempio, no? Che solitamente il sud è una è uno spazio che, almeno per chi è abituata a fare politica a Bologna, a Milano, al nord, si rende conto del limite di non riuscire mai a creare una vera rete con la parte più sud dell'Italia, soprattutto perché li ho anche citati, diciamo, nel mio manifesto, dicendo che quando mi sfogo contro i bianchi non prendo in considerazione i compagni e le compagne meridionali, perché per loro, per me, sono fratelli e sorelle come se fossero Nord Africa. In ogni caso, nella fanzine c'è un'introduzione dedicata a Jerry Maslow per i 30 anni, diciamo, di antirazzismo.
Jerry Maslow, che è stato ammazzato nell'89 a Castelvottuto.
Esatto. E come da quell'assassinio, diciamo, a oggi abbiamo conquistato ben poco di diritti civili per gli stranieri, le straniere, per le persone razzializzate. Abbiamo veramente conquistato ben poco, nonostante ci siano stati varie ondate, vari movimenti. È stato fatto, per esempio, un dibattito che ha coinvolto Boubacar Soumaoro, Paola Vivanco, che ha coinvolto anche il presidente di UNAR, per avere uno sguardo più, diciamo, istituzionale rispetto a come stanno andando le cose. E non va affatto bene. C'è stato la rete antirazzista, la rete 2G, ci sono stati i movimenti contro il CPR, cioè adesso ci sono stati anche i movimenti italiani senza cittadinanza, Black Lives Matter, tutti questi movimenti che cosa sono riusciti ad ottenere? Ci siamo presi la Turco Napolitano, ci siamo presi la Bossi-Fini, ci siamo presi il decreto Salvini.
C'è la presentazione, durante la presentazione, una delle presentazioni che avete fatto, c'è una vostra compagna che autocita la vostra autonomina, scusami, la vostra generazione come la generazione della questura. Cioè di vite di ragazzi e ragazze giovanissimi perdono giorni di scuola perché, appunto, a causa dei documenti che non arrivano, della burocrazia immensa. Lei dice sarebbe interessante fare un concept, immaginarsi appunto di mettere su una bilancia tutta la carta prodotta dalla burocrazia italiana rispetto alle nostre vite, rispetto alla vita di uno o una italiana, e la differenza in termini di pesantezza e di volume sarebbe ovviamente notevole. Generazione della questura non solo quando si è giovani, ma poi che continua per i fermi arbitrari che vengono fatti quotidianamente alle persone razzializzate, per cui ore e ore di fermi in questura, in cui, insomma, appunto, si è privati di fatto della propria libertà di movimento. E questa è una cosa che ci ha molto colpito, no? L'autodefinirsi anche in questo modo.
Sì, ma queste sono le mie parole.
Ah, eri tu, scusami. Eri tu. Allora, ci hanno un sacco colpito, che ti devo dire, è proprio...
Beh, sì, lo penso fortemente, soprattutto perché quelli sono i dispositivi che ti ricordano di essere straniera costantemente, no? Ci sono delle piccole pratiche che casomai ti dimenticassi di essere razzializzata, ecco che c'è lo Stato che te lo ricorda e quindi ti rimette al tuo posto. E il tuo posto è fare la fila alla questura, chiedere il permesso di soggiorno, sapere che è legato al contratto di lavoro e che comunque tuo padre è in una situazione borderline, quasi che non si sa mai fino alla fine se riusciremo o no ad avere i requisiti per fare la richiesta per il permesso di soggiorno. Nel frattempo devi continuare a progettare la vita, no? Senza queste continue sollecitazioni del potrebbe finire tutto domani, potrebbe finire tutto domani, perché anche la forte tentazione di dire vabbè, non ce la facciamo più, torniamo a casa, torniamo in Marocco, e nella nostra testa, nella nostra generazione, tornare in Marocco, tornare comunque al paese di origine è qualcosa di totalmente alienante, no? Oltre che difficile da accettare a livello anche, diciamo, di giustizia, ecco, è difficile accettare che non ci siano le condizioni necessarie per poter vivere come ti senti di vivere naturalmente. E quindi sì, mettere sulla bilancia, in due bilance diverse, aiuterebbe a capire veramente alle persone che cosa significa il privilegio, no? Perché tante volte poi la gente non si rende conto proprio, cioè il mio aspetto forse non troppo marcato, forse il mio ironizzare, oppure anche no? Però mettiamo sulla bilancia, poi mettiamo davvero su una bilancia e facciamo due conti del peso che ci portiamo dentro e addosso.
Senti, Vissal, prima di andare avanti facciamo una pausa musicale, anche perché nel tuo manifesto di cui parleremo tra un po', nella versione elettronica, che ricordo si può scaricare a razzismobruttastoria.net, ci sono tutte le canzoni embedded per ogni punto del manifesto, e quindi volevo mandare questo pezzo di Galli, Nina Nanna, e magari se volevi dire due parole sulla scelta di questi brani e in particolare questo di Galli, che appunto è al punto 9, che dopo parleremo, è il punto che ha fatto incazzare la Meloni compagna bella, insomma.
Sì. Il manifesto per la sostituzione etnica nella versione digitale è anche una playlist di 10 punti, quindi 10 brani, e ho, diciamo, in qualche modo abbinato ogni punto a un brano più o meno, diciamo, anche sono andata un po' molto così feeling.
Alcuni sono raddoppiati, ho notato, ci sono ogni tanto la stessa canzone.
Sì? Boh. Ecco, vedi, questo non lo ricordavo, devo controllare. Però ho scelto soprattutto rapper di anche loro di background migratorio. E mi interessa molto la musica rap, la cultura hip hop, e lo cito anche nel manifesto. E per me loro sono quella voce che mi ha sempre aiutato a pensare in maniera rivendicativa e con riscatto, no? E non mi hanno mai educata a pensarla con quel vittimismo del no, sono come voi, anch'io credo nella bandiera italiana, anch'io mangio pasta e pizza, aiuto, sono italiana e tutte queste cose.
Un'altra cosa che tu dici sempre in quella presentazione, dici, sembra quasi un giuramento di fedeltà assoluta con la patria italiana nel momento in cui c'è questa, insomma, si va a richiedere la cittadinanza, perché ci sono tutta una serie di richieste di adesione totale ai valori e delle richieste veramente paradossali. Poi ne parlavi anche di questo.
Sì, assolutamente. E poi ti chiedono di giurare fedeltà e io dico, ma fedele a chi? Cioè, nel senso, non è un termine né una pratica che dovrebbe essere legata al diritto, la fedeltà. Cioè, per darmi il mio diritto che mi hai negato per 23 anni mi chiedi fedeltà, cioè mi chiedi che io sia fedele a questo paese, alla sua costituzione, alla sua repubblica, ma mi veniva da dire veramente, ma come ti permetti, nel senso proprio del io ho diritto di stare qua eppure di essere infedele, se volessi, nel senso, cioè voglio dire, il mio senso di patriottismo, non patriottismo eccetera, non è una cosa, cioè è una questione quasi spirituale, non è una cosa che ti deve riguardare. E dopodiché io, da quando ho preso la cittadinanza, non ho mai votato, ma perché non sono una persona che si sente rappresentata e non mi interessa esercitare neanche quel tipo di diritto, per esempio, no? Non è una questione di cioè ognuno definisce che cosa significa per sé cittadinanza, no? E bisognerebbe anche uscire da questa logica per cui la cittadinanza è davvero quello scatto che ti fa sentire davvero italiana o non italiana. La cittadinanza sono dei diritti civili che ci vengono negati, cioè vogliamo fare i medici, gli avvocati, vogliamo fare questo? Ci viene negato. Non vogliamo continuare a vivere con un documento precario che ogni anno e mezzo deve essere rinnovato. Non vogliamo pagare il razzismo istituzionale, non vogliamo sentirci considerati parte esclusa da questo paese, anche dal punto di vista della rappresentanza, se lo vogliamo considerare, no? e di conseguenza tutto questo ti viene giustificato come un sì, però se tu vuoi la cittadinanza devi essere fedele. Ma cioè, fedele è veramente una cosa troppo intima, troppo invasiva come parola, no? Cioè, si può essere fedeli a cosa? Al proprio, ai propri valori, alla propria ideologia, ai propri, ai propri affetti, ma non ai propri diritti. Ma posso essere fedele ai propri diritti? La cittadinanza per me è un diritto mancato, non è un diritto che mi concedono e di conseguenza mi chiedono di essere fedele, è violento. E quindi sulla base di come ho ricevuto io la mia cittadinanza, e sono molto arrabbiata per questo trattamento che ho ricevuto, perché ho dovuto firmare e giurare, e quindi già il giuramento che non fa proprio parte di me, perché sono una persona che non crede, no? Mm-hmm. Non fa parte di me, mi hanno fatto giurare per un diritto che mi è stato negato. E questa è stata un'ulteriore prova di che cosa significa essere razzializzati in questo paese, no? Dopo i permessi di soggiorno, dopo il permesso costante nel chiedere di poter soggiornare in questo paese e non di viverlo, abitarlo davvero come tutte le persone, e di sentire la precarietà sotto i piedi costantemente, ecco che ti chiedono la fedeltà.
Ecco.
E quindi...
Senti, facciamo questo breve pausa, mandiamo allora Ninna Nanna, c'hai qualcosa da dire, cioè, perché l'hai messo al numero 9?
Allora, l'ho messo Gali perché rappresenta un po' la musica di oggi, è sicuramente il rapper, il cantante più di spicco in questa fase storica, ha dato ispirazione anche a una generazione di rapper che sono venuti dopo, e sì, Gali è il mito di tutti gli adolescenti di oggi sicuramente, e mi dispiace per la Meloni, ma è di origine tunisina.
Ecco.
Quindi
allora mandiamo Ninna Nanna di Galli e poi ci sentiamo tra pochissimo.
Dalla melma, da una stalla a una stella, compro una villa alla mamma e poi penserò all'Africa. Figlio di una bidella, con papà in una cella, non è per soldi, giuro, voilà. Io sono fuori Brexit, tutto come un backflip. Non sono un politico, io non cerco consensi. Fuck ciò che pensi, terzo occhio dancing. In giro come gypsy, turista in mezzo ai prezzi. Il fine giustifica i mezzi, c'ho stile anche sui mezzi. Ragazzi a pezzi, tutti a pezzi. Torniamo a casa in carro attrezzi. Il mio non è rap, è un raptus. A Milano mi senti dal bus. Sto sopra i tetti cactus, vengo dal niente cactus. Sto perdendo la rotta, e in più la bussola rotta. Ma grazie a Dio c'ho una casa e un amico che mi ci porta. Non sai come ci rimango quando mi chiedi la foto e non saluti manco. Rambo, Django, vedo diamanti in questo fango. Buona strada di mango. Io volevo giocare a basket, sto sbuffando Casper. Spero non passi noi Ghostbuster.
Giù, giù, giù.
Quanto mi manca il blockbuster.
Nina, 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 oh. Oh, oh, oh. Questo flow a chi lo do. Oh, oh, oh. Con i sogni dentro al biberon, yeah. Rolling, 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 rolling stone. Nina, 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 oh. Oh, oh, oh. Questo flow a chi lo do.
Jacques Marin, non ascolto il tuo disco, tu blotteri. Sotto il tavolo in privé c'è capperi. Fumo alberi, occhi Japanese. Questo è il moonwalking dei gamberi. Se non fanno felicità, dammeli. Anche gli UFO fra cercano il grano, coi cerchi nel grano, spaventa passeri. Mi fu molto budget, mi scappo sta scena di fondo, sta merda fra un nelle case. Milano Cartage, mamma guarda Crage. Prendimi il cuore in bagno. sul delta del Gange. Zombie balambolzio.
Io voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
Io volevo giocare a basket, sto sbuffando Casper. Spero non passi noi Ghostbuster.
Giù, giù, giù.
Quanto mi manca il Blockbuster.
Nina, 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 oh, oh, oh. Questo flow a chi lo do, oh, oh, oh. Con i sogni dentro al biberon, yeah. Rolling, 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 rolling stone.
Ecco, state ascoltando Radio Onda Rossa 87.9, siamo in collegamento con Wissal a parlare della fanzine antirazzista, antirezzin. Io so da dove vengo, scusa, senza io. E allora, stavamo appunto parlando un po' del contenuto della fanzine e ci sono due contributi tuoi. C'è un'intervista molto bella da Mie Issa che abita qui vicino alla radio, a Tor Pignatara, personaggio storico della scena rap romano. E poi c'è questo bellissimo manifesto per la sostituzione etnica, dalla piano Caleggi al piano Wi, che appunto va non come si dice in inglese, doesn't mince its words, cioè va giù pesante con l'ironia in pieno e un po' prende anche in giro almeno a mio parere un po' questa idea dell'antirazzismo come buonismo e che ha a che fare con sostanzialmente anche con un vittimismo. Questo è tutto il contrario ed è questo che anche ahimè ha fatto scatenare l'ira dei complottisti della destra estrema, perché appunto il piano Caleggi è uno molto caro a alcuni personaggi, tra cui anche Salvini, Diego Fusaro, il loro ideologo, pure la Meloni. Non leggiamo i loro commenti, però addirittura c'era un commento che, ecco, ci dicono che siamo complottisti, qua abbiamo la prova, insomma, cioè che al di là cioè del fatto che fa un po' ridere in maniera molto amara che è solo questo che ha scatenato un'attenzione pubblica, perché appunto, come ho detto all'inizio, è passata abbastanza inosservata da parte della stampa mainstream. Cioè, a te ti aspettavi questa reazione? Cioè, era una cosa che in qualche modo
no ma ovviamente propendo verso una reazione, cioè, non mi aspettavo, diciamo, davvero che
ci cascavano.
No, veramente non, cioè, mi sembra talmente, no, talmente esplicito il tono ironico, anche perché per esempio, non so se posso leggere.
Sì, leggi per, cioè, sì,
per esempio, cioè, ci sono alcuni punti dove io veramente un po' rincaro, no, la dose. Per esempio, i bianchi vorranno essere sempre più come noi, fare rap, essere swag, comprare ciondoli e vestiti wax, ballare danza e ventre, mangiare sushi, tagine e couscous, suonare tambure, dire di avere il ritmo nel sangue, concediamo tutto con diplomazia, noi vogliamo una semplice cosa, il loro potere. E poi nella nota ho scritto una piccola nota e ho scritto: non sono considerati bianchi in questo manifesto le persone che sono nate e cresciute dal Lazio in giù. Nel sud del Mediterraneo vi abbracciamo come fratelli e alleati, rinnegate la propaganda europeista, occidentale, silenziosa e ordinata che vi considera un peso da trascinare e non il cuore pulsante di una moltitudine di sguardi e contaminazioni. Cioè, io praticamente un po' veramente una super super cazzola, perché lo sto dicendo, no? Sto utilizzando un linguaggio un po' da rinnegate, cioè chi è che dice rinnegate nella mia generazione? Nessuno usa dei termini così. La propaganda europeista, occidentale, silenziosa e ordinata. Silenziosa perché banalmente c'è, cioè, in Nord Africa c'è tutto tranne che il silenzio, no? Cioè si urla, si sbraita, si ride, si scherza. E così mi è capitato anche a Napoli, o comunque in città del sud. E più che altro, diciamo che l'unico modo che si ha per leggere questo manifesto è anche consultare necessariamente gli altri contenuti, perché c'è un contenuto specifico che è un quiz dove si parla del indovina chi, no? Cioè un contenuto in cui fondamentalmente si parla di cioè c'è del razzismo, però sono testimonianze, interviste così, però in realtà i soggetti colpiti non erano degli stranieri, ma erano delle persone del sud, cioè erano delle persone che dalla Calabria migravano verso Torino, verso Milano, o da Napoli migravano verso Milano, no? Quindi indovina chi, nel senso di cioè è cambiato il confine, ma le pratiche, diciamo, sono sempre quelle. E vabbè, poi senza considerare che insomma una differenza tra quello che hanno vissuto i meridionali e quello che invece stanno vivendo le persone con background migratorio è strettamente legato anche al razzismo istituzionale, che è molto forte, ma questo non toglie non toglie la mia provocazione, che me la prendo con chi vive e chi era, diciamo, nel piano iniziale della Lega Nord, no? Cioè chi era nel piano iniziale, diciamo, poi prima che fosse stato rivisto, e poi fare rap, essere swag, cioè avere il ritmo nel sangue, sto palesemente supercazzolando, perché poi, diciamo, quello che dico è: noi vogliamo una semplice cosa, il loro potere, come per dire, lasciamoli, no? Lasciamoli fermarsi, lasciamoli in qualche modo abbindolarsi a queste cose affascinanti, così esotiche, così di appropriation, robe varie. Noi prendiamoci piano piano il loro potere.
Ecco, ma invece questo centro-sinistra mainstream molto addomentata, che non riesce a masticare molto spesso il discorso dell'antirazzismo senza, no, rivolgersi a delle immagini o del buonismo, o il buoni cattivi, eccetera, eccetera. Ma tu l'hai nominato prima, il razzismo istituzionale, cioè tu riesci a vedere un giorno in cui anche all'interno delle istituzioni si possa cominciare a trattare l'argomento? Lo dico anche perché io di solito faccio una trasmissione su Regno Unito, e settimana scorsa è uscito un rapporto che ha suscitato un enorme scandalo, perché praticamente sono da 30 anni che si è accettato anche all'interno delle istituzioni che esiste questa cosa del razzismo sistemico, strutturale, istituzionale, e praticamente col governo Johnson dall'estate dell'anno scorso, con Black Lives Matter, questo momento simbolico dell'abbattimento della statua, hanno detto: noi faremo un rapporto, e esce questo rapporto, è un tentativo di rinnegare, dire che il problema non è il razzismo istituzionale, perché di fatto non esiste, ma il problema sono i woke, sono quelli, no, i liberali di sinistra, che ne parlano sempre, ne parlano troppo. La cosa interessante è che c'è stato un putiferio, e Boris Johnson addirittura è stato costretto a dire: vabbè, anche se noi l'abbiamo commissionato, non è detto che dobbiamo accettare tutti. Qui, che in qualche modo rispecchia, diciamo, un dibattito che va su e giù, e c'è un periodo brutto per quanto riguarda anche il Covid, che ha massacrato le comunità di, tra virgolette, minoranze etniche. Però, tornando all'Italia, tu riesci a vedere, e qual è la tua speranza anche con documenti come questo fanzine, uh-huh. Cosa posso, come si può arrivare, si può pensare a, a forzare su, nella sfera pubblica un serio dibattito su cosa vuol dire razzismo e cosa vuol dire l'antirazzismo?
Allora, le mie... Bella domanda, eh? Bella domanda. Potrei parlarne per ore, però cerchiamo un po' di fare un punto. Vediamo. Allora, secondo me è il motivo anche di questa fanzine è quella di rafforzare la rete e le alleanze.
Ecco.
Cercare di lottare tanto contro il razzismo quanto contro il famoso e classico ego che rappresenta sempre i movimenti, diciamo, movimenti dal basso, no? L'ego del collettivo, della rete, di questo, di quell'altro, dell'attivista, dell'influencer, della scrittrice, eccetera. Dobbiamo cercare di orientarci tutti verso una lotta unica, perché come tutti i movimenti si tende a, no, a in qualche modo cercare di lo sappiamo benissimo, tutta la sinistra extraparlamentare, insomma, continua a sfasciarsi continuamente, il grande sforzo è quello invece di mantenere un'eterogeneità di pratiche, ma trovare un obiettivo comune. Perché? Perché dobbiamo fare pressione dal basso. Dobbiamo fare pressione dal basso perché è l'unico modo davvero per cambiare le cose. Se noi ci aspettiamo che veramente candidando una persona con background migratorio, razzializzato, eccetera, noi siamo pieni, abbiamo tanti esempi, no? Nel PD ci sono tante persone che hanno background migratorio, ecco, sono assolutamente sussunte da quel meccanismo malato di avere le quote, diciamo, come si dice, no?
Sì.
Tokenism, avere le quote per dire noi siamo di sinistra perché abbiamo alcuni soggetti che sono che lo evidenziano col proprio corpo, con la propria presenza. Lo vediamo anche dal punto di vista di genere, no? Con Letta, con Renzi, eccetera. Cioè adesso parlare di partiti che fanno davvero l'interesse delle donne, delle femministe, mi sembra assurdo. Così come mi sembrerebbe assurdo farlo per soggetti razzializzati che non possono ancora votare. Allora, quello che mi immagino è che una comunità sempre più consapevole verrà fuori e che questo piano Calergi di cui loro tanto hanno paura si creerà in qualche modo attraverso i corpi delle persone che, come me o come tante altre, stanno continuando a vivere una marginalità, un'invisibilizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Per intenderci, se io nella mia professione ho bisogno di aiuto, ho bisogno di una mano, eccetera, inizierò a ragionare in modo tale da propendere verso lavorare assieme a persone che vengono dalla mia stessa comunità, perché abbiamo bisogno di orientare, no? Un'economia, abbiamo bisogno di orientare un welfare, abbiamo bisogno di orientare dei gap che a livello sociale e sistemico continuano ad essere il motore di questo paese, no? La gerarchia di questo paese. E così come funziona anche in altri paesi, purtroppo, perché bisogna ragionare quindi in una comunità politica. Quindi quando loro dicono che il mio manifesto è sia provocatorio che preoccupante, e questo, diciamo, equilibrio, io voglio confermarglielo, nel senso che da una parte è vero che è provocatorio, dall'altra però c'è sempre un fondo di verità, perché come dicevo nel punto 8 che citavo prima, noi vogliamo una semplice cosa, il loro potere. In realtà io non sto dicendo che voglio il loro potere, io sto dicendo che c'è una questione di potere che ti sto su cui sto ironizzando, e vogliamo continuare, no, a soffermarci su i dettagli, ma in realtà la questione di potere è strettamente legata al sistema di questo paese. C'è bisogno di una gerarchia, c'è bisogno di una gerarchia sociale, perché c'è bisogno di una gerarchia economica, no? E senza parlare poi di tutto lo sfruttamento lavorativo, di dove finiscono i nostri soldi, eccetera, 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 perché noi facciamo parte comunque, facciamo parte integrante di questo paese anche a livello di PIL. Come dicevamo prima, c'è un testo sul prodotto immigrato lordo e siamo praticamente la 17esima la 17ª potenza europea, solo in Italia, se consideriamo soltanto gli immigrati che vivono in Italia, fatturiamo in, come comunità più ampia, 147 miliardi di euro, e veniamo prima dell'Ungheria come paese totale, no? Quindi consideriamo che 147 miliardi in Italia entrano per una popolazione che per lo più non vota neanche in un paese democratico, cioè che è stato pensato così, che uno straniero, anche se stabile, che rinnova il permesso di soggiorno da 20 anni, non può votare in una democrazia. E in Italia la percentuale di immigrati è al 10%, è a più del 10%. In Emilia-Romagna, per esempio, sale al 12%, no? Allora, consideriamo che è una democrazia che in teoria coinvolge il 90% della popolazione presente, e in pratica all'interno di quel 90% e non del 100%, quindi in questa apartheid, diciamo, c'è una fetta di persone che non considera neanche come persone nate qui, ma le considera addirittura straniere, pur essendo nate e cresciute in questo paese, quindi proprio questo retaggio fascista del passare i diritti attraverso il sangue, e in questo poi senza considerare quello che è il voto e la rappresentanza e quanto in realtà contano nella percentuale nei fatti. Quindi quando andiamo a vedere le percentuali di quelli che continuano a dire, come la Meloni, come Salvini, io sono qui per fare l'interesse degli italiani, come, no? Un modo per dire: non è la mia opinione, io sono votato da milioni di italiani. Perfetto, allora io voglio ribadire che ci sono anche milioni di italiani che non votano, ma contribuiscono al welfare e al prodotto interno lordo di questo paese. E quindi tra i miei punti provocatori c'è anche quello di dire: ci costituiremo un paese a sé con le nostre leggi e le nostre regole, una confederazione di quartieri ad alto tasso di comunità di immigrati. Il permesso di soggiorno è il nuovo documento con cui poter votare un sindaco di quartiere legittimo. Ma è una provocazione, cioè, nel senso, cosa dobbiamo fare, no? E cosa succede nei quartieri in cui effettivamente c'è un alto tasso di immigrazione, e quindi che significa fondamentalmente che sono quartieri dove si vive con poco, no? Fondamentalmente questo vogliamo dire, si vive nei piccoli paesi di provincia o si vive nella marginalità della marginalità delle grandi città. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente si concentra una forte presenza di comunità straniere, e viene fuori un'idea diversa di comunità, perché tra stranieri c'è una serenità diversa nel vivere assieme. Il problema è quando una persona razzializzata e povera vive in mezzo a persone italiane ricche, che deve subire costantemente la differenza. Ma quanto una generazione di ragazzi cresce insieme, cresce in un quartiere marginalizzato, invisibilizzato, di periferia, eccetera, allora ecco perché io ho messo anche delle canzoni di rapper che sono cresciuti in questi contesti, come per esempio San Siro, la periferia di San Siro, o di Baggio, o come per esempio Barriera di Torino, come per esempio, no? Cioè, la mappatura del
Roma,
esatto. Esatto, come per esempio anche Amir, che lo racconta molto bene. Lui è nato e cresciuto in Italia, non ha a che fare con l'Egitto se non da grande, quando va a visitarlo da adulto, no? Con uno sguardo molto diverso di quello che potevo avere io, che invece sono stata più a ponte tra le due culture. E una cosa che non ho inserito nella intervista, ma che con Amir abbiamo discusso molto, è di come in base alle ondate il corpo di Amir viene percepito in maniera diversa. Per intenderci, Amir è stato tra i primi a firmare con una major, la Virgin, nel 2005-2006, e tra i primi articoli di giornale uscì questo articolo con il titolo Rap per immigrati. Avevano uno sguardo internazionale, ovviamente, no? Perché il rap in Europa è arrivato grazie a soggetti razzializzati, grazie alla ai figli della diaspora, è arrivato in Francia, in Inghilterra, in Germania, in questa modalità qui. In Italia è considerata la grande anomalia, perché c'è stata una traduzione culturale e quindi l'hanno assunto i bianchi, no? Con una veste più a, diciamo, una traduzione di rap, così come a livello politico, no? Quindi gli assalti frontali, la sinistra extraparlamentare, i centri sociali, gli assalti frontali, quindi in questo senso un po' sono anche il punto di riferimento per quanto riguarda quella generazione della pantera, no? Quindi anche di quell'era lì, ecco, il rap è arrivato in quella modalità lì, quindi quando nei 2000, che era una fase anche di crisi per il rap italiano, Amir firma con una major, la Virgin, cioè, in qualche modo si stava già proiettando verso quella che sarebbe stata una generazione di rapper che di fatto stiamo vedendo oggi, e lui viene considerato come un pioniere del rap di seconda generazione. Passa qualche anno e nel 2013-2014, quando ci sono tutti questi attacchi, no, di terrorismo islamico, l'ISIS, il Bataclan, Charlie Hebdo, eccetera eccetera eccetera, no, la gente non si rende conto che anche il livello di islamofobia è arrivato alle stelle, nel senso che una donna come mia madre, per esempio, ha dovuto smettere di portare il velo per paura di uscire con il proprio velo fuori da casa, quindi diciamo che siamo stati considerati, etichettati tutti come dei terroristi in quella fase, cioè proprio indipendentemente da qualsiasi tipo di opinione, uno solo perché aveva la faccia araba era possibile bomba a orologeria. E Amir in quella fase infatti è uscito con un pezzo che si chiamava Youth Music,
ecco.
Youth Music, per tornare al discorso dello Youth Soli, no? E aveva un linguaggio rivendicativo forte come il mio, no? Semplicemente, però diciamo che così come adesso con il manifesto, così anche all'epoca quotidiani come Libero, come tanti quotidiani, dicevano che Amir incitava all'odio e praticava la tacchia, che è una pratica di che i terroristi islamici fanno finta di non essere islamici per riuscire meglio a colpire il nemico, una cosa del genere, cioè tu praticamente neghi la tua identità per riuscire a inserirti meglio e poi dopo, capito, una roba del genere, cioè. Infatti lui diceva, ma io non sono islamico, non c'entro niente, no, bla bla, e lui diceva, ecco, questa è la tachia, cioè una roba allucinante. E perché è allucinante? È allucinante perché poi nel 2017, 2018, 2019, Amir inizia a andare in giro per il mondo a raccontare che cos'è il rap italiano. In America lo considerano un artista italiano, né marocchino, né egiziano, né nero, né niente. In America è percepito come un artista che viene dall'Italia e quindi che è italiano e che lotta per i diritti civili in Italia, per i diritti umani in Italia. E poi rappresenta anche una delle voci di quelle che sono state le piazze di Black Lives Matter, eccetera eccetera eccetera. Quindi vedi che, cioè, tocchi il polso, no? Di un po' come vanno le ondate, le periodi che viviamo,
sì.
Quando un periodo è più forte, quando è più debole, sulla base di come il nostro corpo è meno strumentalizzato, è o meno libero di esprimersi.
Sì.
Io dopo gli attacchi della Meloni e anche di alcune esponenti di Casa Pound, così mi sono sentita mi sono sentita di dover in qualche modo incrementare questo conflitto, nel senso che in questo paese, per dircela tutta, o sopravviviamo noi o sopravvivono loro. È per questo che diciamo sempre bisogna fare conti con il proprio passato, no? Bisogna fare conti con il proprio passato, perché viviamo in un paese che ancora tutela il fascismo da un punto di vista democratico, il che mi sembra assurdo, no? Perché noi dobbiamo tutelare l'opinione di chi ci discrimina, cioè è una loro opinione, è un loro diritto discriminarci, mentre noi che siamo discriminati non possiamo votare, non possiamo far rivendicare i nostri diritti.
Senti,
è questo il discorso.
Quessalo, ti ringraziamo tantissimo, giusto perché tra un po' abbiamo un altro collegamento e prima di poi chiude il discorso, mandiamo anche il pezzo che hai appena nominato, Use Music di Amir. Ci puoi dire anche se le prospettive, cioè state già lavorando su un prossimo numero e si sa già?
Allora, stiamo lavorando sul prossimo numero e sarà volto proprio alla lotta ai fascismi, nel senso che diciamo che queste reazioni ci hanno, anche se non erano dirette a noi ma erano dirette a chi finanziava il progetto, però ci hanno interrogato, ci hanno suscitato anche delle volontà, e la volontà è quella di capire che tipo di alleanza la lotta antirazzista può far convergere con quella che è la lotta antifascista in questo paese, perché dobbiamo vedere la lotta antifascista e la lotta antirazzista come un'intersezione che ci porta dalla stessa parte, e quindi in qualche modo sarà incentrato sul discorso delle alleanze. Le alleanze, cerchiamo adesso ovviamente abbiamo ancora dei passaggi da fare, però pensiamo che per esempio una data importante sarà il 25 aprile questo percorso cercherà di coinvolgere, speriamo, più persone possibile. Insomma, è un prodotto che è stato pensato affinché possa essere uno strumento utilizzabile da tutti e da tutte, quindi insomma appena uscirà la call vi inviterò assolutamente tutte e tutti a partecipare, perché abbiamo bisogno di costruire queste alleanze, di capire con chi stiamo lottando.
Ecco, avremo sicuramente anche modo per risentirci per parlare del prossimo numero, magari anche sperando che potete anche venire a Roma a fare una presentazione in presenza. So che avete fatto qualche presentazione finora a Milano, altre città del nord, quindi speriamo di vedervi qua a Roma prima possibile. Comunque ti ringraziamo tantissimo per quest'ora di conversazione preziosa che è fondamentale secondo me anche per costruire questo antirazzismo dal basso, anche per farci anche capire a noi le voci che ci sono, anche le collettività, anche le possibilità di lotta dal basso. Ecco.
Grazie a te, grazie a voi, grazie Nick, grazie Barbara per avermi ospitata oggi alla vostra trasmissione.
Ok, grazie Wissal, ci sentiremo presto.
Okay. Ciao.
Ciao, grazie. Allora, come ho detto, mando adesso il pezzo di cui parlava prima Wissal, che è Use Music di Amir.
Magrebi cinesi, filippini, con i piedi qua il sangue d'altri paesi. Chi ha la madre che lavora nelle case di ignoranti, che abbandonano le loro sole in braccio alle badanti. Gente stupida rimasta ancora al medioevo, li sveglio di notte, sono l'incubo dell'uomo nero. Se il futuro è nostro, lo vogliamo in esclusiva, stanchi di elemosinare diritti e metterci in fila. Da Palermo a Torino scoppierà